www.redigio.it e la storia continua.
Una storia di migranti. Alcuni reparti tuttavia fanno eccezione. I Matiarii e i Lanciarii, due reggimenti di élite, combattono bene e cercano di ritirarsi con ordine in mezzo a quell'enorme confusione. Valente, quasi senza più guardia del corpo, cerca di raggiungere i ranghi per trovare protezione, ma la situazione è ormai compromessa. I Batavi si rifiutano di entrare in battaglia a fianco dei Romani. Non ci sono più riserve da impiegare e la cavalleria nemica è inarrestabile. Vista la mala parata, Ricomere e Saturnino tagliano prudentemente la corda, seguiti a ruota da Vittore, e cadono Sebastiano ed Equizio, cadono Traiano e Valeriano, cadono decine di ufficiali superiori. E Valente? Cade anch'egli, ma il suo cadavere non verrà mai trovato. Secondo alcuni, l'imperatore d'Oriente fu colpito da una freccia e morì nel corso della battaglia. Secondo altri, bruciò vivo all'interno di un casolare dato alle fiamme da un gruppo di goti del tutto ignari della sua presenza all'interno. Adrianopoli fu un colpo terribile per l'impero, e non solo per la morte di Valente, neppure per il numero dei caduti. A Canne, a Carre, a Teutoburgo, in passato ne erano morti di più. Le disciplinate, addestrate e una volta invincibili legioni romane erano state battute in campo aperto da un esercito di barbari. Ma di chi è la colpa? Dell'impazienza sconsiderata di Valente? Ma del volere degli dèi? O perché erano stati ignorati gli infausti presagi precedenti alla battaglia? Domanda meno oziosa di quanto possa sembrare quest'ultima. Perché, se la religione cristiana, ormai religione di Stato, relegava nella superstizione le pratiche pagane, in pratica non era così. La maggior parte della popolazione ci credeva. E come? Ad ogni modo, per errore umano o per volontà divina, i Goti restarono padroni al campo. Provarono anche ad assediare Costantinopoli, ma dove la popolazione si rifiutò di aprire le porte alla città ai soldati romani, temendo chissà che cosa. L'assedio non poteva avere successo e infatti fallì. I Goti ripresero a correre le campagne fino a che un energico generale di origine spagnola, un Teodosio, nominato imperatore d'Oriente da Graziano, pose fine al conflitto, giungendo a un accordo con i Goti e accogliendoli come foederati all'interno dell'impero. Col tempo, Adrianopoli è diventata il simbolo, una specie di spartiacque nella storia. Nella sconfitta di Valente, infatti, c'è chi vede l'inizio della fine dell'impero romano d'Occidente. I barbari, infatti, si spingeranno sempre più a ovest e in questo assecondati dagli imperatori orientali, ben felici di toglierseli dai piedi, fino ad arrivare a Ravenna e a Roma. Per alcuni addirittura il Medioevo comincia lì. Nel tardo pomeriggio di quella torrida giornata estiva, in cui la cavalleria dei Goti ebbe la meglio sulla fanteria romana, le cose non andarono esattamente così. Ci vorrà ancora molto tempo prima di un cambiamento effettivo, ma sicuramente Adrianopoli contribuì ad accelerare il processo. L'epilogo. Negli anni successivi al riconoscimento da parte di Teodosio, i Goti, accolti nell'impero, si diressero a Occidente in cerca di soldi, a caccia di prebende e di incarichi. Quando erano pagati, stavano buoni. Combattevano per Roma anche contro altri Goti. Ma quando erano a corto di soldi, si agitavano, rumoreggiavano e minacciavano. Gli imperatori d'Occidente dovevano fare i salti mortali per accontentarli. E non sempre ci riuscivano. A volte non volevano e a volte proprio non c'erano soldi, o terre da distribuire, o cariche da assegnare ai capi. E la situazione era perennemente tesa. I Goti minacciavano di fare sfracelli, si inquietavano, poi minacciavano di nuovo. Alcuni dei loro capi sedevano in senato, si toglievano la pelliccia per indossare la toga e, una volta finita la seduta, si rimettevano la pelliccia e ritornavano quelli di prima. O almeno così è stato scritto. La convivenza, insomma, a poco si era fatta meno facile. I barbari, sempre più numerosi nell'esercito, erano in grado di condizionare la politica imperiale. Nel 410, uno di loro, stanco di dilazioni e di promesse non mantenute, mise a sacco Roma. Non veniva da lontano, dalla Germania, dalla Scandinavia o da qualche parte remota oltre il Limes. Non invase alcunché, perché con i suoi si trovava già da un pezzo dentro i confini dell'impero. Parlava latino, si professava cristiano, era un generale dell'esercito. I romani lo conoscevano come Flavius Alaricus. Noi lo conosciamo come Alarico, capo dei Goti.
www.redigio.it e la storia continua.